Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone detto Zelota, Giuda figlio di Giacomo e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Sia lodato Gesù Cristo. Affidiamo anche questa omelia alla Madonna. Io affido sempre tutto alla Madonna. Mi ricordo una volta stavo in Colombia, sto facendo un'omelia, allora mi affida il Signore, Signore aiutami a farla bene, diciamo, no? Così, e l'omelia andava male. Perché giustamente forse non mi ero preparato, nel Signore giusto, quindi non avevo fatto il mio dovere bene, e quindi proprio durante l'omelia mi sono affidato alla Madonna e da brutta che era, diciamo, si è aggiustata così, no? E quindi ha intercesso. Questo è importante, no? Molte persone, come dicevamo l'altro giorno, vedono nella Madonna il principio delle nostre eresie, cioè gli evangelisti soprattutto. Però sappiate che se non c'era Maria a Cana, Gesù non avrebbe fatto il miracolo delle nozze di Cana. Perché dice Gesù alla Madonna, che gli dice, vedi figlio, non hanno più vino. Gesù risponde, donna, che ho a che fare con te? Non è giunta la mia ora. No, nel senso, perché dice Gesù questo? Perché Gesù, a differenza di tanti nostri figli, diciamo, fino a 30 anni era obbediente alla Madonna e a San Giuseppe. Dico spesso una cosa che potrebbe essere blasfema, però è la verità, che Gesù per 30 anni, come dice anche il Vangelo di Luca, quando si perse a 12 anni, poi dice tornò, mi pare capitolo 2, versetto 55, mi sbaglio, comunque più o meno è stata quelle parti, dice, e Gesù tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Gesù stava sottomesso, cioè obbediva a San Giuseppe e alla Madonna. E io dico che Gesù obbediva a due deficienti, no? Perché Gesù non è un uomo. Gesù col Padre, lo Spirito Santo, è colui che ha creato il cielo, la terra, le costellazioni. Sapete, la galassia più vicina, in fondo si sente? Sì. La galassia più vicina alla nostra galassia, nella quale il Sole è 2 millimetri rispetto a 140 chilometri, che è la galassia nostra, la Via Lattea, la galassia più vicina a noi è a 2 milioni e mezzo di anni luce. A 2 milioni e mezzo di anni luce, cioè un raggio di luce viaggiando a 300.000 km al secondo ci vuole 2 milioni e mezzo di anni per arrivare da qui alla galassia più vicina, la più vicina. E ci sono non so quanti miliardi di miliardi di galassie nell'universo, no? Più o meno, no? Colui che ha fatto questo insieme al Padre e allo Spirito Santo, sapete quello che diceva Enrico Medi, no? Che il Sole rispetto all'universo è come un granellino di borotalco rispetto all'Oceano Pacifico. Gesù, insieme al Padre e allo Spirito Santo, ha fatto tutto questo. Quindi il sistema solare, costellazioni, l'organizzazione delle api, l'organizzazione dei pesci, degli uccelli, come abbiamo detto oggi, che vanno tutti insieme a stormo, o a volte non vanno a stormo, pensate alle rondini, vanno tutte, ognuno per i fatti loro, che bello, colorano il cielo con i loro voli acrobatici. Tutto ha fatto il Padre insieme a Gesù, quando ancora non era incarnato sotto, quindi detto il Verbo, no? Sapete, quando inizia proprio il Verbo si fece carne, è Gesù, prima dell'incarnazione, e lo Spirito Santo. E Gesù per 30 anni, fino a 30 anni, obbediva a San Giuseppe e alla Madonna. Dico sempre così, se diceva San Giuseppe fai una tavola, così Gesù poteva dire, fratello mio, Giuseppe io sono Dio, te lo faccio io il tavolo, come si deve, no? Come si farà nel 5000. Però, però, Gesù, figlio obbediente del Padre, di Dio Padre, dice Gesù, sapete, solo uno dobbiamo chiamare Padre, no? Non solo il vostro Padre, quello del cielo, obbediva al Padre attraverso, per i primi 20 anni, San Giuseppe e la Madonna. Allora, perché Gesù dice qui in questo episodio, donna, che ho a che fare con te alla Madonna? Perché ormai Gesù aveva lasciato la famiglia, come l'ho fatto io 21 anni fa, come l'ha fatto Sor Bianca, no? E adesso obbediva al Padre in una maniera diversa, noi attraverso i superiori, e Gesù lo faceva direttamente, no? E il Padre gli aveva detto a Gesù che non era il momento di fare i miracoli. Allora Gesù, che era giusto, allora non ha fatto il miracolo, cioè non voleva fare il miracolo alle nozze di Cana. Però per l'intercessione di Maria ha cambiato, ha fatto, diceva un uomo una cosa interessante, dice, un miracolo è un disordine nell'ordine di Dio, diciamo, no? Allora il Signore aveva fatto tutti i suoi programmi, no? Arriva la Madonna lì e dice, insiste, e allora ha dovuto cambiare i suoi ordini. Il primo miracolo, che forse doveva essere la guarigione di un morto, diciamo, è stato quello di cambiare l'acqua in vino e non far fare una brutta figura agli sposi. Quindi per l'intercessione di Maria si è cambiato l'ordine del Padre, no? Non so se... Allora, dalla giustizia, che era giusto fare così, per la misericordia il Signore ha tolto anche, diciamo, questa, diciamo, per l'intercessione di Maria ha tolto questa vergogna agli sposi, no? Non so se mi capite. Allora, da dove siamo partiti tutte queste cose, no? Siamo partiti dal fatto che durante l'omelia a volte mi rivolgo, si aggiustava l'omelia, no? E quindi come il Signore ha usato misericordia attraverso l'intercessione della Madonna, è uscita l'omelia bene. Non so se... Fa tutta questa digressione. È importante, no? Perché il Signore vuole che ci affidiamo alla Madonna. Ho dato una consacrazione alla Madonna stamattina quando l'abbiamo fatta insieme. Ero un po' confuso cosa fare oggi. Quando l'abbiamo fatta mi sono sentito sicuro, no? Come se uno affida la sua causa all'avvocata, no? All'avvocato, diciamo in questo caso, avvocata alla Madonna. E sa che lei organizzerà la giornata in maniera perfetta. E così è, e così fu. Non so se mi capite, no? Allora, se voi avreste questa santa furbizia, allora uno affida il suo lavoro. Mi ricordo a volte c'è una montagna di lettere là, no? A volte non le rispondono, poverine le persone. E affida alla Madonna. E poi alla fine le rispondo, rispondono le lettere. Però... forse non vuole che rispondo, perché se le mando indietro poi quelle mi mandano altre lettere e non c'è... Io ho capito questo, se mi perdoni, no? Però, diciamo, umanamente cerco di fare quello che posso. Allora sto lì, dico, se quando vuoi tu fammi spedire tutte queste fare. Allora il Signore, che bello, no? È bellissima questa cosa. Quando sei con Dio e tu non porti tu la macchina, la fai portare a Lui, tutto funziona? C'è un problema? No. Come lo vuoi tu che lo risolva, lo risolvo. Non so se... E dato che lui poi desidera che poi nelle cose le facciamo bene, più di noi stessi, Allora ci dà la luce e la sapienza per farli bene, no? Non so se... Anche per esempio oggi abbiamo detto il fatto degli uccelli, non so... E Signore che mi ha ispirato a me, come... Quindi camminando con Lui, a volte il Signore ti aiuta anche ad aggiustare tutto, no? A fare anche le cose che stai facendo nella migliore maniera possibile. Anche nel pregare nella maniera giusta, nel senso tutti insieme, no? Ci ha illuminato stamattina nel fare... Nel chiedere alla nostra sorellina che andassimo tutto al suo passo, se no chissà uno quanti chilometri stava avanti, chissà un altro quanti chilometri stava dietro, e così abbiamo fatto questa scena proprio dei cavalli che vengono tenuti da quella con la macchina, no? Sapete, tiene i cavalli da corsa, tiene tutti i puledri, diciamo, da corsa, e c'era la nostra macchina davanti che vi teneva tutti, diciamo, insieme, no? Che bello, così siamo riusciti a pregare, fatto questo tipo di pellegrinaggio stamattina. Allora, oggi leggendo le letture mi soffermavo su questa frase di Gesù che salì a pregare. E Gesù sale a pregare, e sta scritto là tutta la notte, per fare un discernimento. Gesù è andato dal Padre, è stato la notte col Padre in preghiera per decidere chi doveva scegliere come apostoli. Sicuramente c'erano tanti apostoli, sappiamo c'erano i 72. Però Gesù ne ha scelti 12, no? Di questi. E mi viene in mente quando ho preparato questa lettura che dipende anche il discernimento che dobbiamo fare. Certo, se dobbiamo decidere se fare la catechesi in questo posto o fare la catechesi in un altro posto, ci possiamo dire pure un'Ave Maria insieme. Ma se devi decidere con chi sposarti, un'Ave Maria non basta. O si deve fare il suo Romeno, uno fa, non so, un mese di discernimento, 10 anni di discernimento, no? E chiede segni. Mi ricordo c'era una ragazza che era fidanzata, perché certo uno più avanti nell'età, no? Molto spesso se inizia a seguire il Signore a 40 anni, forse si stringe anche, diciamo, le possibilità di matrimonio, nel senso che, cioè, non è che con 2.000 euro ti puoi comprare una Ferrari che costa 200.000 euro, non so se mi capisci. A 40 anni ci sono meno uomini disponibili, non so se qualcuno è separato di quelli che ci sono, cioè per trovare la strada giusta, ma se tu da piccolina inizi a dire Signore, che bello Sor Emmanuel, diceva che sua mamma a 12 anni faceva una preghiera, mi sentite di qua? Sì. Dice mamma, Signore fammi incontrare la persona della mia vita, anzi pregava già per l'uomo o suo padre. Comunque non c'è problema, sapete perché? Perché poi a 21 anni si sono incontrati, lei faceva questa preghiera già da 12 anni, a 21 anni e facevano entrambi la stessa preghiera, pregavano per l'uomo che Dio aveva scelto per loro, o per la donna che mi seguite, no? E già pregavano per i coniugi futuri, non so se con la fede. Però se tu questa preghiera inizi a fare a 40 anni, certo, forse la donna che Dio ha scelto per te, o l'uomo, già sta sposato con 4 figli con un'altra persona, non so se mi spiego, no? E allora, comunque, tornando a questa ragazza, lei c'era il fidanzato, però c'aveva qualche difetto, perché sai, uno, più diventiamo grandi, più a volte ci sono dei difetti in più, no? Allora aveva qualche difetto il fidanzato, però chiedeva dei segni, se mi devo sposare con lui, fammi telefonare stamattina, tac, e la chiamava, no? E così quando stava un po' in crisi, dice Signore, fammi chiamare, e lo chiamava, no? E così. E poi sono sposati, no? Allora, com'è bello e com'è importante, no? Chiedere dei segni. C'era bellissima una storia, e a volte non è che ho tutta questa memoria. Mi pare che, fammi pigliare la Bibbia, perché sennò qualcuno che mi ascolta dice, questo padre dice tante eresie. Così li leggiamo. Solo che adesso vediamo la Divina Provvidenza, se ci fa trovare velocemente... questo passo. E siamo, mi pare che nella Genesi stava morendo Abramo, chiamata di Abramo, non ci siamo, più avanti. Eccolo qua, bellissimo trovato. Incontro del servo di Abramo con Rebecca. Abramo prima di morire dice: servo, io ti mando, leggiamoci, è bellissimo, ti mando, così, vi dico, non vi scandalizzate, così si facevano i giuramenti una volta. Allora, Abramo dice al servo: metti la mano sotto la mia coscia e ti farò giurare per il Signore Dio del cielo e Dio della terra che non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei, in mezzo ai quali abito, ma che andrai nella mia terra, tra la mia parentela, a scegliere una moglie per mio figlio Isacco. È un giuramento al padrone, quindi questo qua stava un po' con la biglia e parte a cercare nella sua terra, nella terra di Abramo, da dove Abramo lasciò la sua terra, a cercare una moglie per Isacco. E vedete questo qua, è importante questo, un segno che chiede, no? Disse così, sto diventando un po' cieco, abbiate pietà. Signore Dio del mio padrone Abramo, dice il servo, già era arrivato alla terra, concedemi un felice incontro quest'oggi e usa bontà verso il mio padrone Abramo. Ecco, io sto presso la fonte dell'acqua, mentre le figlie degli abitanti della città escono per attingere acqua. Ebbene, la ragazza alla quale dirò, abbassa l'anfora e lasciami bere, e che risponderà, bevi anche ai tuoi bevi, anche ai tuoi cammelli darò da bere, sia quella che tu hai destinato al tuo servo Isacco. Da questo riconoscerò che tu hai usato bontà verso il mio padrone. Versetto 24, 15 a seguire. Non aveva ancora finito di parlare quando ecco Rebecca, che era figlia di Betuel, figlio di Milca, moglie di Nacor, fratello di Abramo, usciva con l'anfora sulla spalla. La giovinetta era molto bella d'aspetto, era vergine, nessun uomo si era unito a lei. Ella scese alla sorgente, riempì l'anfora e risalì. Il servo allora le corse incontro e disse: fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora. Rispose: bevi, mio signore. In fretta calò l'anfora sul braccio e lo fece bere. Come ebbe finito di dargli da bere, disse: anche per i tuoi cammelli ne attingerò finché non avranno finito di bere. In fretta vuotò l'anfora. Intanto quell'uomo la contemplava in silenzio, in attesa di sapere se il Signore avesse o no concesso buon esito al suo viaggio. Quando i cammelli ebbero finito di bere, quell'uomo prese un pendente d'oro del peso di mezzo siclo e glielo mise alle radici e alle sue braccia mise due braccialetti del peso di 10 sicli d'oro e disse: di chi sei figlia? Perché non bastava che era di quel paese, ma deve essere pure parente di Abramo. Allora, secondo segno, di chi sei figlia? Dimmelo. C'è posto per noi in casa di tuo padre per passarvi la notte? Gli rispose: io sono figlia di Betuel, figlio di Milca, figlio che Milca partorì a Nacor. E soggiunse: c'è paglia e foraggio in quantità da noi e posto per passare la notte. Quell'uomo si inginocchiò e si prostrò al Signore e disse: sia benedetto il Signore, Dio del mio padrone Abramo, che non ha cessato di usare bontà e fedeltà verso il mio padrone. Quanto a me, il Signore mi ha guidato sulla via fino alla casa dei fratelli del mio padrone. Ecco qua. La giovinetta corse ad annunziare alla casa di suo padre, di sua madre, tutte queste cose. Ho letto tutta questa storia, sembra un po' lunga, no? Però è importante, no? Uno chiede un segno a Dio, no? Cioè, ti dà il segno. Conoscevo anche una signora che suo marito, cioè il fidanzato, l'aveva lasciata e lei disse in maniera senza ritorno, diciamo: Signore, se deve essere l'uomo della mia vita, in questo mese fammelo tornare, no? E quello è tornato. E quindi lei adesso, anche se il marito si comporta non come si dovrebbe comportare, qualche volta, non so, forse si ubriaca, non mi ricordo che fa, lei è contenta, no? Lo sopporta perché quella è la sua missione, quello è il cammino che Dio vuole che lei compia, no? E quindi sta tranquilla al suo posto. Diceva Suremmano una cosa bellissima, dice: molti matrimoni falliscono, ma voi prima di sposarvi avete chiesto a Dio: Signore, è questa la persona che, che mi accompagni tutta la vita? E questa è la missione per me? Questo in tutti i sensi, anche per farsi fare altre cose, no? Farsi suora, a volte, cioè farsi suora così, questo qua a volte non lo mettiamo in conto, dice, io ho deciso di sposarmi, diciamo, farmi suora, non sta tra i conti tra me e Dio, no? A volte questa è mancanza di fiducia, no? Poi dovrebbe allargare, diciamo, l'apertura a Dio. Signore, che bello c'è Edoardo Verasteghi, no? Io lo cito spesso, questo attore cantante di Hollywood, no? Adesso è anche, forse è stato anche Mister Messico, Mister America, no? Veramente un bel ragazzo, no? Se volete ve lo faccio vedere, che lui adesso va a messa tutti i giorni, si confessa una volta a settimana, dice rosario tutti i giorni, qualcosa l'ho saltata di quello che fa, vive da 8 anni in castità, 10 anni in castità, e la cosa più importante è questa: vive col desiderio di piacere a Dio in tutto. E questo dovrebbe essere anche per noi il senso della nostra vita. Se un uomo non vive così, vivere col desiderio di piacere in tutto, la sua vita non è piena. Non so se il bersaglio della tua vita non è proprio giusto, il senso della tua vita non è proprio quello esatto, non so se mi capisci. E quando c'è questo, quando arriva qualche problema, uno salta, mi muore il marito, mi nasce il marito, no? Finisce il senso della tua vita. Ma quando Dio è il nostro senso, il nostro fine, allora non ci ferma niente, nella morte, nella sofferenza, niente, né malattia. Comunque questo ragazzo diceva così: io sono pronto a farmi sacerdote, a sposarmi con la donna che Dio vuole. Carta bianca, carta bianca. Quando c'è questo, Dio ci parla, Dio ci fa capire la sua volontà. Ma se c'è questo, sinceramente, ma quando tu, cioè, questo non lo vuoi fare, questo uno, come dicevo prima, uno cammina col Signore e gli chiediamo uno dei doni più grandi da chiedere: Signore, dammi la fede, dammi la fiducia in te, fammi sentire, fammi capire, fammi credere che tutto quello che tu hai scelto per me è la cosa migliore per me. E la cosa più bella è che anche Dio è onnipotente, quindi lo può anche fare. Se Dio vuole che tu domani, voi vedete, abbiamo visto questi esempi, no? Santa Caterina da Siena, dottore della Chiesa, non sapeva né leggere né scrivere, patrona d'Italia, dava consigli a volte a 12 persone, aveva 12 segretari a volte contemporaneamente, dice, al Papa dice questo, una ignorante, cioè, umanamente non sapeva leggere né scrivere, Santa Caterina da Siena. Cioè Dio a volte si serve delle persone piccole per far cadere quelli che penso di essere grandi con la loro intelligenza, con la loro cultura, no? Con le loro capacità umane. Gli apostoli, oggi festeggiamo San Simone e San Giuda, molti di loro, ma San Pietro non so se sapeva leggere e scrivere, ma non lo so, cioè, sapeva scrivere perché abbiamo le lettere di San Pietro, però non è che era un fiore, uno scriba, un dottore della legge, no? Allora che bello, no? Stamattina pensavo una cosa, ho mortificato tante persone stamattina, forse la provvidenza, con il leggere proprio ho mortificato tante persone, poi qualcuno che ha letto si è mortificato perché ha sbagliato qualche nome in francese. Allora pensavo a una cosa bellissima, no? Che molto spesso noi abbiamo invidia, no? E l'invidia è una grande sciocchezza, sapete? Io mi viene sempre questo esempio, no? Immaginate che l'occhio ha invidia delle mani, per esempio le mie mani possono alzare questo microfono, possono abbassarlo, così, e l'occhio dice: perché io non lo posso fare? Perché non sono bella come la Miss Italia, no? Per dire, sono grassa, no? Dice: perché non c'ho la voce alta? Parlando, dice, no? Perché non so. Allora, non è importante questo? Non è importante. Tu sei bella così come sei. Secondo voi, io del mio corpo, no? Amo gli occhi più delle mani, o amo le mani più dei polmoni, o amo i polmoni più delle mie gambe, o di qualsiasi altra parte del corpo? li amo tutti in maniera uguale, no? Amo tutti e ognuno mi è necessario. Cioè, senza un dito mi fa male che mi manca quel dito. Noi a volte abbiamo bisogno che qualcuno ci ami, ci accetti. Allora tu sei preziosissimo agli occhi del Signore Dio, sei indispensabile per Lui. Lui ti ama come sei solo tu. E quindi tu non devi diventare, tu dito, tu mano, non devi diventare come l'occhio, perché tu sei fatta per diventare mano. Mm. Quindi se uno c'è il dono di parlare a voce alta, cioè di saper leggere bene, un altro ci avrà, sa cucinare bene, un altro... c'era un canto degli anni, se lo riesco a trovare, no? Ve lo canto, no? C'era, io so suonare la chitarra, io so fare questo, e poi finiva, io non so fare niente. te lo ricordi Sor Bianca, gli anni 70 c'era questo canto. Cioè, io so fare, io non so fare niente. C'era sempre l'ultimo, io non so fare niente. E bello, a volte il Signore si è servito di quelli che non sapevano fare. Io una volta vedi Don Oreste Benzi, no? Don Oreste Benzi, mi ricordo stavo, non voglio essere offensivo, Don Oreste Benzi adesso che sta nell'altra vita mi sente, mi ascolta e quindi sa con che cuore lo dico. Mi ricordo stavo qui al, diciamo nella, come si dice, nella cattedrale di Palermo e venne a farci una conferenza. Passa Don Oreste Benzi, così, no? Tutto così. Allora, umanamente sembra uno scemotto, sembra uno scemo, no? Don Oreste Benzi mi perdoni, anzi perché sembra così, no? Tutto così. Però era una potenza, quella ti ha tolto migliaia di prostitute dalla strada, no? Questo qui è uno scemotto, dice, uno lo guarda e va, questo è scemo. Ti ha tolto migliaia di prostitute dalla strada perché c'aveva un cuore del padre, c'aveva un cuore, ti strappava le persone, no? Dalla strada, quest'amore per le prostitute, persone che sono buttate lì, nella spazzatura, considerate spazzatura, a volte devono fare le prostitute in modo ingannevole, no? A volte diceva una persona della Caritas, anche della polizia, che gli fanno il contratto per venire a fare la badante. Poi torni qua, dice, o fai la prostituta, non so, o non so, le minacce, non so, comunque, a volte le costringono a finire sulla strada, a volte, no? Ma comunque anche una prostituta che lo fa perché sicuramente ha dei problemi per arrivare là, o perché la mamma faceva questo lavoro, o perché non ho da fare. Ci sta un motivo, se sta lì è perché c'è un male, è malata, ma come noi se facciamo un errore significa che non stiamo bene, c'è qualche problema, no? Se fossimo tutti santi non andremmo a fare prostitute, cioè, non ci servirebbe perché abbiamo Dio, no? Non so se non ci serve niente altro, non so se mica. Quindi chi sbaglia è perché è ammalato, E sarebbe bello a volte vedere, questo è un motivo anche per perdonare, a volte dico alle persone, fatti il film della vita di questa persona, dove è nato, i problemi che ha avuto. Se tu ti facessi il film, il problema nostro è che il film che facciamo è solo un film di apparenza, perché tu non conosci i veri problemi che c'è quello, le tentazioni, come a volte come li hanno trattati i genitori, no? E se uno vedesse queste cose, capirebbe perché è così. Noi non sappiamo tanti traumi, no? Violenze, problemi, no? A volte che hanno avuto queste persone dietro, no? Ma se li vedessimo, conoscessimo le loro storie come le conosce Gesù dentro e fuori, allora avremmo compassione di loro. Tu pretendi mai che uno sulla sedia a rotelle si metta a correre? No, è illogico, no? E a volte uno si trova malato nell'animo, sta sulla sedia a rotelle nell'animo, non puoi pretendere che si metta a correre, che diventa uno stinco di bontà, no? Non so se mi capite, no? Allora, dobbiamo amarlo così. E proprio perché sulla sedia a rotelle dici, ti porto io, ti accompagno io, no? Ti aiuto io a fare quello che tu non puoi fare, anche tra marito e moglie, no? Così. Allora, abbiamo tutto questo... torniamo a noi. Quindi... uno, se deve decidere dove fare la catechesi, diciamo un'Ave Maria, ma se devo decidere con chi sposarmi, fratello mio, lo dicevo l'altra volta, c'è una ragazza che mi diceva, il fidanzato non andiamo d'accordo, mi ha fatto piangere molto, io figlia mia, allaga pure la casa 10 volte con le tue lacrime, basta che trovi la strada giusta, non so se mi capite, no? Perché uno può piangere, e si sposa con un carciofo, e poi piange 50 anni, non so, 70 anni, è meglio che allaghi la casa adesso, e dice e dice: Signore, Signore, fammi trovare la metà giusta. No, va bene, dovrebbe essere il peperoncino. Ma dovrebbe essere il peperoncino? Non lo sai. Mannaggia, non sa, lui non sa essere il peperoncino. Ma la sapete essere il peperoncino? Non la sapete, non racconta essere il peperoncino. No, mio cugino è il peperoncino, non lo sai conoscere. La stavo raccontando perché si vede che la devo raccontare anche ai romani, perché stavamo solo con i palermitani. Ve la dico dopo, l'abbiamo raccontata, questa è bellissima, no? È una storia bellissima. Allora raccontiamo, la racconto spesso perché succede, io vedo proprio le persone che hanno il peperoncino ogni giorno. Aspettiamo a capire cosa voglio dire. Allora, c'era mio cugino che aveva 4 anni, forse meno di lui. Quanti anni hai tu? 10. Forse aveva 5-6 anni, così, non mi ricordo quanti anni è. Comunque va a cena con mio zio che è ginecologo, no? È medico. Quindi poteva fare quello che ha fatto, dopo vi spiego cosa ha fatto. Va là mio cugino e c'era un peperoncino a forma di ciliegia. O dei peperoncini a forma di ciliegia. Allora si mise là e dice: voglio la ciliegia, voglio la ciliegia, voglio la ciliegia. E mio padre, cioè mio zio disse: non è una ciliegia. Non è una ciliegia. Tutta la sera questa qua, non è una ciliegia. È tutta la sera là questa qua, voglio la ciliegia. Poi mia zia alla fine si è stancato e ha detto: mangiati la ciliegia. E mio cugino si è mangiato la ciliegia e poi per una settimana è stato così. Tutta con la bocca bruciata. Il medico lo poteva fare, no? E molto spesso noi siamo come mio cugino. Signora, voglio quel fidanzato là, voglio quel fidanzato là. E poi 50 anni, con la bocca bruciata, no? Uno si vuole fidanzare con Pasquale, poi sta tutta 50 anni con la bocca bruciata, perché non era una ciliegia ma un peperoncino. Ma così, io voglio quel lavoro, voglio quel lavoro. Io, per esempio, mi ricordo, nel 1989, a maggio, sono venuto a Lourdes. La prima volta che sono venuto a Lourdes è stato nel 1989, a maggio, al pellegrinaggio militare, bellissimo, sapete, il pellegrinaggio militare che si fa verso il 20 maggio, così, tutta Lourdes è piena di militari, regione straniera, caparodisti, di tutto il mondo, giapponesi, tutto. È bellissimo, se volete faccio qualche giorno le foto, no? Fai le foto con... Continuamente si facevano foto, no? Uno faceva la foto con 3-4 militari di divise diverse, si univano 20-30 militari, bellissimo, una cosa bellissima. Fare la messa là con tutto, il militare che rappresenta la guerra, è bellissimo che si fanno queste cose di pace, no? È bellissimo. E mi ricordo che dovevo fare gli esami d'accademia a giugno, no? Cioè qualche... Tutti gli esami del primo anno dell'accademia, che sono esami di ingegneria, che in genere è pesante, cioè oggi c'avevi un esame, fra 4 giorni analisi 1, no, o fisica 2 fra 3 giorni, 5, a volte sì. Allora, mi venne di chiedere alla Madonna, non di passare gli esami, mi sentivo di chiedere alla Madonna, qui a Lourdes, 89, su quanti anni sono? 24 anni, mi venne di chiedere alla Madonna, fai quello che è meglio per me, ma perché era semplice, no? E mi hanno bocciato. Si vede che il peperoncino diventare ufficiale dell'esercito, che è un peperoncino ambito, oggi so giustamente che per me sarebbe stato un peperoncino. Io adesso mi sono mangiato la ciliegia più bella della mia vita, no? Da 25 anni mangio ciliegia, questa ciliegia. Sono sacerdote, frate, no? Veramente sento di fare quello che ho sempre desiderato fare, no? Cioè perché il Signore non è che ci chiede, può mai volere... che tu faccia qualcosa, lo dico questo spesso alle persone, no? Cioè, il Signore ha fatto l'uccello, ma per volare. Il Signore non vuole che l'uccello che ha quest'ardore di volare stia sott'acqua, non so se mi capite, no? E non vuole che un pesce stia in cielo, ma a me fino a 21 anni, io facevo sempre il chirichetto, stavo a Azione Cattolica, giocavo a pallone con i seminaristi cappuccini, con i... Cioè, quante persone mi hanno detto... Ma ti vuoi fare prete, frate? Vado retro. No, non so se... Perché io, da prima del concepimento di mia madre, io già ero un potenziale uccello, un'anguilla, facciamo, no. Però non c'avevo le ali per farlo, no? E quando uno mi diceva vuoi volare, fratello mio, ma non mi sento di volare, ma giustamente, ma non lo voleva manco Dio che tu volassi a 15 anni perché non c'avevo le ali per volare, non so se mi capite, no? Però a 21 anni il Signore mi ha fatto crescere le ali, e dice adesso c'hai le ali, adesso puoi volare, e sono volato, no? Non so niente. Quindi se il Signore ti dice io voglio un altro figlio da te, si può raccontare la sua storia così. Dopo possiamo raccontare. Se me lo dice Dio, mi darà la forza di crescere un altro bambino. Non so se mi capite. Anche se io non mi sento, all'altro pellegrinaggio ho fatto un errore, diciamo, no? Rileggendo le catechesi, dicevo, c'è poco tempo, ascoltando le catechesi, sentivo che ho detto se uno non si sente, a volte la volontà di Dio è proprio fare quello, diciamo, per il quale non ti senti, cioè, facevo un esempio che non mi sentivo di andare a fare andare al funerale di un confratello che stava a Milano, io stavo a Napoli, e quei due giorni non mi sentivo proprio, però il Signore mi ha fatto capire la volontà sua, e quindi sono andato a fare questo funerale e ho fatto in due giorni cose che forse, cose bellissime, no? Sono andato a trovare una persona a Firenze che, vabbè, sentitevi le catechesi là. Quindi era volontà di Dio che lo facesse, il Signore mi ha riempito di grazie in questi due giorni, no? Mi ha fatto, diciamo, avere quelle grazie che da tanto tempo desideravo, no? Andare a trovare le persone, andare a vedere la sindone, cioè tutto in due giorni. Sono andato a vedere una signora che da 5 anni, 6 anni volevo andare a trovare, no? Che sta a Firenze, una santa donna, no? Con la sua famiglia, con il confratello siamo andati a trovare, poi siamo andati a Milano dalla famiglia di Ugo, no? Che pure avevo promesso di andare a trovare, ho detto ma a Milano chissà quando arriverò, abbiamo dormito anche lì, poi sul giorno dopo, il sabato, sono andato a vedere la sindone e poi sono ritornato, ho fatto delle cose e non mi sentivo di andare. Però le catechesi dicevo, quindi a volte il non sentirsi a volte è volontà di Dio per te, tu non ti senti fare quello, ma per te è volontà di Dio. Però succede anche il contrario, no? Nel senso che a volte tu non ti senti perché quella non è la volontà di Dio per te. Se tu per esempio, facciamo qualche esempio, a volte se tu, anche uno vive fidanzamento, ma sente che qualcosa non funziona, chiedi a Dio perché non sto bene, perché c'è qualcosa che non funziona. Bisogna stare attenti anche al sentire, perché a volte il sentire è Dio stesso che ti fa capire che qualcosa non funziona, no? In quello che stai facendo, non so se mi capisci. Quindi il sentire può essere pure, per esempio, se uno si sente di lasciare il marito che ha sposato con tutto il cuore, pienamente convinto di quello che faceva, ha detto Signore io ti giuro, tra virgolette, non si dice proprio così, di essere la metà, se tu non ti senti di stare con lui, è una tentazione. L'amore è amare Dio, amare tuo marito, amare i figli, è restare con lui finché è morte, non ti si può. Questa è la volontà di Dio per te, punto. Non devi fare più, quando arrivi sull'altare non devi più discernere con chi sposarti. Quello è il cammino per i prossimi 70 anni, finché morte non ti separi. Purtroppo non è una cosa scontata oggi, no? Io a volte quando entro nelle macchine, adesso non dico più questa è sua moglie perché non azzecco mai. purtroppo ormai ognuno sta con l'ultima capitata, diciamo, no? Stiamo vivendo un poco di testa nostra, diciamo, no? E le cose si vedono, no? Una volta diceva Giuliana, un paesino, dice a Milano, tutti convivono, tutto è così, uno pensa di essere voluto, pensa di essere libero, perché fa quello che vuole, pensa di essere, di aver lasciato la schiavitù del marito, però il medicinale più venduto a Milano sono gli antidepressivi. Una cosa che forse 100 anni fa tante persone semplici, in Africa, non c'è un depresso, almeno io non ho visto mai un africano, e ho chiesto a tanti africani, da noi i depressi non esistono, mi hanno detto no. Eppure noi che siamo così evoluti pensiamo, a volte ci troviamo, perché quando tu vivi come Dio non vuole, tu stai male dentro, e stai male, sempre più male, fino a deprimerti. A me mi viene depresso. Non mi conoscete. Io senza scarpe, senza soldi, senza letto, senza senza vestito decente, diciamo, no? Diciamo, un vestito alta moda da 5 anni, diciamo, no? Sono degli stracci che c'è addosso. E che cosa più? Non c'ho un affetto, a volte un religioso sta solo, stai solo, non c'è nessuno che... A volte tu stai solo lì, non c'è nessuno che dà quell'affetto che ha fatto potrebbe... Allora, io devo stare depresso? Perché non sto depresso? Perché non sto... Non sto depresso semplicemente perché con la grazia di Dio cerco di fare quello che Dio vuole. Ma se io mi allontanassi dalla volontà di Dio, io sarei un depresso. Non sarei contento, non sarei felice, non starei in pace con me. Mia zia da 21 anni mi dice come stai? Sto bene, ma io non posso dire mai, non dirò mai a mia zia che sto male, tranne che non mi allontano da Dio, non so se mi capite. Oppure uno può stare male perché, non so, si è perso un fratello, non so, l'altra volta ho fatto un peccato che mi devo alzare alle 4:30, alle 4 e qualcosa, e non mi sono alzato e sono stato male, ma perché forse Dio aspettava che pregassi per lui, non ho pregato e forse con la mia preghiera mancata forse qualcuno si è perso, no? Non so, dico una cosa così. Però anche se non avessi le braccia e le gambe, mi sento, no? Con la grazia di Dio, che sarei lo stesso felice e contento. Perché quando tu hai Dio, non ti ferma niente, nessuno, nella morte. Perché Dio ti dà la luce, la grazia, per fare tutto. Ricordate l'ascensore, no? Se Dio vuole una cosa da te, ti dà la grazia di portarla. Questo è importantissimo. Se un ragazzo veramente è omosessuale, Dio gli dà la grazia di vivere da solo. Dio non chiede mai a qualcosa a qualcuno, non chiede mai a qualcuno qualcosa che non può fare. Sei tu a volte che pretendi da te qualcosa che non puoi fare, no? Ma Dio non può mai chiedere questo. E com'è bello, sarebbe bello che ognuno di noi che stiamo qui, anzi io chiedo alla Madonna adesso qui in questo luogo, lo chiedo anche che lo possiamo fare l'uno per l'altro, che ognuno di voi prenda il posto giusto che Dio ha scelto per lui. Che è un occhio che vada qui, che è una mano che vada qui, che ognuno prende il posto. Che bello, no? Se noi vivessimo così, no? Anche per i nostri figli, no? Uno a volte chiede che abbia successo, che prenda quel posto, diciamo. Può essere che sono peperoncini, anche che diventi ministro, notaio, E così, una volta stavo a un manicomio, diciamo, stavamo facendo una messa per i pazzi, no? E i medici, infermieri, nessuno faceva la comunione. Dicevo, i veri malati sono i medici e gli infermieri, non questi qua. Chi conviveva, chi stava tutto a volte disordine. I malati erano quelli. Dice, mio figlio è medico. E che medico? A me non mi interessa che sia, a me interessa che sia santo. Santo significa che sta facendo quello che Dio vuole. Può essere pure il Presidente della Repubblica, non mi interessa. Cioè, non mi interessa se lo amo, Cioè, io se lo amo, se fosse mio figlio e Presidente della Repubblica, non mi farebbe né caldo né freddo, almeno spiritualmente, questo umanamente uno si inorgoglierebbe. Però Dio può dire, una volta, Barry Butto vi racconto queste cose, l'altra sera parlai dell'inferno, diciamo, perché parlava, poi scesi nella macchina, no? Abbiamo acceso Radio Maria e Padre Livio parlava dell'inferno a Radio Maria e diceva, abbiamo visto proprio come un segno, no? Che si voleva parlare di... Perché poi diceva Padre Livio, dice, qua sembra che parliamo sempre dell'inferno, sembra quasi quasi, ma noi parliamo dell'inferno perché voi non ci andiate. Non so se quando agli anni 80, no? C'era un forte parlare della droga a scuola, a casa, stai attento a chi dà qualcosa. Ma la gente parlava della droga, gli insegnanti parlavano contro la droga, mettevano queste lampadine d'allarme perché i figli figli o alunni che siano, volevano che si drogassero? No, che non finissero nella droga. Mo se qua siamo tutti belli, no? Tutti belli e così. Poi domani uno di voi qua, oppure uno si va come se, no fratello mio, tu stai così, non ti preoccupare, continua a peccare, sempre... Se domani quello là non sta in cielo, quello mi dovrebbe sputare in faccia, no? Non so se mi capite, no? Cioè, perché non mi hai detto che se continuavo su questa strada avrei perso la cosa più grande della vita, andare nel regno dei cieli? Noi a volte siamo veramente stolti, no? Ci preoccupiamo di tante cose, e non ci preoccupiamo di stare in grazia di Dio. Per questo non serve un discernimento, no? Perciò il Signore ci dà la parola di Dio e il Vangelo per dirci, figlio mio, osserva questo e avrai la vita, no? Ma se non lo osservi, avrai la morte, sia su questa terra, perché quando tu non vivi come Dio vuole, tu non sei tranquillo, non stai in pace. Mi ricordo una ragazza fino a 36 anni era rimasta vergine, parlo chiaramente così, sto dicendo pura come se... Poi pressionata da amici, fidanzato, ha voluto provare e ha avuto un dolore così forte da andare in depressione. Ha sentito questo dolore così forte perché è stata pura 36 anni, quindi ha sentito lo scambio, certo... Se uno già da piccolo vive in maniera disordinata la sessualità, non è che c'ha problemi, diciamo, a perdere, non so se mi capite, no? Non sente anche manco più dolore, pensa che è normale fare una cosa del genere, no? Ma uno che ha avuto il tempio dello Spirito Santo puro, no? Beati pure di quello che lo sente il danno, no? E per aggiustarlo ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di tempo. Vabbè. Oggi, sapete, è San Giuda, San Giuda poverino, San Giuda Taddeo, no? Figlio di Giacomo, pare Giacomo, no? Come? L'ho letto adesso, mi sono dimenticato. San Giuda ha un po' di lavoro mancante, no? Perché, sapete, quelli di cui portiamo il nome, i santi di cui portiamo il nome, chi si chiama Pietro, Giacomo, i loro santi che gli portano il nome hanno un poco... un dovere di pregare per questi figliocci, no? Non so se capite. Ma San Giuda, nessuno si chiama Giuda. E quindi c'ha un... diciamo, sta senza fare niente, si fuma le sigarette là, lo vede in segreteria, ma con i piedi soltati, c'è qua nessuno. Allora il Signore gli ha dato, hai visto, l'occhio, il naso, a lui gli ha dato delle grazie speciali, ha fatto patrono delle grazie impossibili, no? Dice, vabbè, gli abbiamo tolto questo lavoro, gliene diamo un altro, dice il Signore, gli diamo... l'essere padrono delle grazie impossibili a San Giuda Taddeo, no? Quindi a volte, ultimamente sta andando di voga, no? Molti lo... ma forse 70 anni fa San Giuda nessuno lo pensava, forse, forse, però era molto... vabbè. Ci hanno comunicato l'orario osceno. Vabbè. Vabbè. Allora... vi voglio dire qualche altra cosa, però forse il Signore vuole che la dico in un altro momento. Quindi, mi raccomando, ci fermiamo qua, ci fermiamo qui. Se l'ho dato Gesù Cristo. Amen.